Romani 10.
Alleluia. Romani 10:15 dice, anzi, leggiamo dal verso 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. A volte le persone fanno difficile la salvezza. Il Signore a volte mi ha fatto vedere, mi ha rivelato che la salvezza è a portata di mano, anzi a portata di bocca. E qualche volta ho pregato anche per persone che erano lì, che stavano passando all'altra vita, erano sul punto di morte, e tutto quello che dovevano fare era confessare il nome del Signore Gesù e dire sì, io credo in Gesù. E a volte ho accompagnato qualcuno, perché la Bibbia dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, perché la salvezza è per grazia, non è per opere, è per grazia. Qualche altra cosa adesso vedremo, dipende dalla tua consacrazione, dalla tua santificazione, dalla tua dedicazione, ma la salvezza è per grazia. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale hanno creduto? Perché per poter invocare Gesù come Signore Salvatore lo devono credere. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Perché se non se ne parla, le persone non potranno credere. Vedete, uno dei maggiori pericoli o dei maggiori nemici all'annuncio del Vangelo qual è? La vergogna, la timidezza. Ma io sì, gli vorrei parlare, ma devo cogliere l'occasione quando il Signore mi darà un'opportunità. E per opportunità a volte intendiamo che questa persona deve venire a casa mia, mi deve cercare, mi deve dire per favore mi parli del Signore. E allora pensiamo che sia un'opportunità. No, quando una persona è costretta a fare questo è perché è uno che già in qualche modo crede nel Signore, crede che la salvezza è in Cristo Gesù e sta cercando qualcuno che gli possa spiegare come stanno le cose. Ma per il resto, nella normalità, siamo noi che dobbiamo annunciare il Vangelo, perché non ci può essere salvezza se le persone non ascoltano come stanno le cose. Perché Gesù è venuto? È venuto Gesù per fare una nuova religione? Ce ne sono troppe di religioni e la gente è così confusa, perché le religioni non fanno altro che portare confusione, come le tante filosofie di vita che ci sono nel mondo, la multiforme sapienza degli uomini che non fa altro che portare sempre nuove filosofie che sono che si incrociano con le vecchie filosofie, fanno cose nuove, cose vecchie, ma sempre filosofie sono che non ti portano a nulla, che non ti portano la conoscenza vera, pratica, reale di Dio come papà, come padre. In qualche modo forse la filosofia ti fa elevare nel pensiero, nella mente, perché tu possa avere la percezione eventualmente di un Dio, ma non te lo fanno conoscere, perché la filosofia non conosce Dio. Cristo Gesù è venuto per farci conoscere Dio come papà. Tutti quanti noi siamo figli e abbiamo avuto dei genitori, e quando tu dovevi chiamare papà perché volevi parlare con lui, come lo facevi o come lo fai? Cominci ad aprire un'enciclopedia, o il libro di qualche filosofo per vedere come devi parlare con tuo padre? Sapete, se noi siamo padri e abbiamo un dialogo con i figli, questo rapporto stupendo, meraviglioso, non l'abbiamo inventato noi, è Dio che ce l'ha dato. Noi scopriamo, quando facciamo dei figli, di essere dei padri, delle madri. E abbiamo questa meravigliosa opportunità, bellezza di poter dialogare con loro, di camminare insieme con loro e loro con noi. Allora, se lo possiamo credere, questo nel naturale, siccome è Dio che ci ha fatti così, perché non lo dobbiamo credere nello spirituale, cioè nel rapporto con Dio, che è un rapporto semplice, facile? L'unica cosa che devi fare è credere, avere fede e dialogare con Dio, che è spirito, per mezzo del tuo spirito, perché tu sei spirito, perché nato ad immagine e somiglianza di Dio. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Allora qui questa domanda ci mette con delle responsabilità. Dobbiamo parlare. Ma poi dice, c'è anche un'altra domanda: e come udiranno se non c'è chi predichi? Come udrà la gente la buona novella se non c'è chi predichi? E attenzione, il Vangelo non va spiegato. Dicevo ieri in una riunione che ho avuto con i leader che il Vangelo non va spiegato, perché il Vangelo è la buona novella, è la buona notizia. Il Vangelo guarda ciò che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, e umanamente parlando ciò che Cristo ha fatto sulla croce è una pazzia. Infatti la Bibbia ci fa sapere che noi dobbiamo predicare la pazzia della croce. E quando noi predichiamo, le persone sono convinte dallo Spirito Santo di giudizio, di giustizia, di peccato. Quando invece cerchiamo di spiegare, perché ti devo spiegare, sai, voglio spiegarti, quasi quasi come se ci dobbiamo scusare, quando uno si mette nella posizione di dover spiegare qualcosa, è perché in qualche modo forse c'è una mancanza, allora te lo devo spiegare. Nel Vangelo c'è tutto, e c'è tutta la potenza di Dio, perché nel Vangelo c'è l'amore di Dio, e Dio ama ogni persona in modo pazzo. Perché è pazzesco pensare che un padre dà l'unico suo figlio per la salvezza di quelli che non lo hanno creduto, che sono stati ribelli, che sono figli del diavolo, che sono stati contro di lui. È pazzia. Ma questa è la pazzia della croce, è la pazzia dell'amore di Dio. Dio ci ama. E se Dio ci ha amato quando ancora non lo conoscevamo, e ci ha cercato, e ci ha fatto ascoltare la buona novella, perché il suo desiderio era quello di vederci salvati, quanto più ora che lo conosciamo, lui ci fa conoscere il suo grande amore per camminare insieme con noi ogni giorno della nostra vita. E come udiranno se non c'è chi predichi? Ma poi dice anche, come predicheranno se non sono mandati? E per quanto riguarda la predicazione, cioè il predicare il Vangelo, stasera io vi do il mandato. Perché qui dice, e come predicheranno se non sono mandati? Perché bisogna essere mandati. Allora questa domanda ci fa capire una cosa molto importante: che dove non c'è mandato non c'è neanche unzione. E a volte le persone fanno le cose di testa loro senza avere ricevuto un mandato, e senza mandato Dio non conferma, perché quando Dio manda qualcuno lo conferma dal cielo con segni, prodigi e miracoli, conferma la parola che esce dalla sua bocca con l'unzione, con la potenza dello Spirito Santo, con il soprannaturale. E vediamo un archetipo, cioè uno che ha dovuto ricevere il mandato per poter adempiere la chiamata di Dio, perché vedete, tutti quanti noi siamo chiamati. Tu sei chiamato, tu sei chiamata, sei chiamata, sei chiamato. Per favore, per non farmi dire a tutti quanti sei chiamato, dillo tu alla persona accanto, sei chiamato. Ma la Bibbia ci fa sapere che molti sono i chiamati e pochi gli eletti, perché dalla chiamata all'elezione c'è un periodo, c'è un tempo di equipaggiamento, di crescita. Non è perché sei chiamato significa che da quel momento allora non devi fare più nulla, perché adesso Dio manifesterà la tua chiamata con la potenza sulla tua vita e accadrà tutto senza che tu ci faccia nessuno sforzo, senza che tu faccia dei passi di fede, senza che tu ti equipaggi o che ti metti alla prova, ti metti all'esame. Perché la chiamata è per tutti e la chiamata tutti quanti la riceviamo all'inizio, nella Genesi. E vi faccio l'esempio di un uomo che tutti quanti conosciamo, che proviene dall'Antico Testamento, che è quello che ci ha fatto conoscere la legge di Dio. Avete capito di chi parlo? Di Mosè. Lui era consapevole della chiamata, sapeva che c'era la chiamata di Dio sulla sua vita. Anche la sua famiglia sapeva della sua chiamata, tant'è vero che sua madre e sua sorella non se la sono sentiti di buttare nel fiume il bambino come tutti gli altri bambini ebrei, perché questo era il comando dettato dal faraone. Il bambino era bello, ma soprattutto loro avvertivano molto forte che c'era una chiamata divina su di lui. Una chiamata speciale su di lui. E allora hanno preparato una cesta, l'hanno messo dentro la cesta e poi sapete la storia, lui è andato lì, è stato portato fino al luogo dove la figlia del faraone faceva il bagno ed è stato adottato, è cresciuto presso la corte del faraone. E proprio perché lui sentiva forte la chiamata di Dio nella sua vita, lui desiderava conoscere il popolo da cui proveniva. Voleva conoscere i suoi fratelli. E con questo forte senso della chiamata, in quel momento quando lui si è messo a difendere un ebreo dall'egiziano che lo stava colpendo, che era lì a frustarlo perché erano schiavi e dovevano abusare degli schiavi, allora lui ha detto: io prendo le difese perché Dio mi ha chiamato, io sono il liberatore di questo popolo. Vero, era vero, ma ha agito di testa sua. Non stava ricevendo nessun mandato per fare questo. Lui ha ucciso l'egiziano e dopodiché è entrato la paura. Ma per fare la storia breve, per arrivare al mandato, quando arriva il momento del mandato, lui scappa, va via per paura di essere messo in prigione, di essere ucciso e tutto il resto, e poi sta 40 anni, sono passati i primi 40 anni dove poi alla fine è successo tutto questo. Passano altri 40 anni. Chi è che è arrivato all'età di 80 anni qui? C'è qualcuno che è arrivato a 80 anni? 80 anni, ecco. E questa parola è per te. Voglio dirti che adesso puoi cominciare a saltare di gioia perché puoi ubbidire alla tua chiamata. Perché Mosè a 80 anni si avvicina ad un albero che bruciava, un pruno che bruciava, e però non si inceneriva. Questa fiamma non bruciava l'albero. Prendiamo Esodo capitolo 3. Dal verso, sì, leggiamo dal verso 1. Or Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse di Dio all'Oreb. Vai. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo. Perché mai il roveto non si consuma? Or l'Eterno vide che egli si era spostato. Dio vide che la sua attenzione era stata presa, catturata, per vedere. E Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: questo ci fa comprendere una cosa, fratelli cari, quando Dio ci parla, quando ha la nostra attenzione, quando Dio ha la tua attenzione, allora ti parla. Noi molte volte vogliamo che Dio ci parli mentre noi ci facciamo i fatti nostri, mentre siamo impegnati con tante altre cose, mentre le nostre priorità sono le cose di questa vita. Ma quando Dio parla, parla cuore a cuore con te, parla in un modo personale, e Dio parla quando tu sei attento, quando tu finalmente hai messo la tua attenzione su di Lui. E quando Dio vide che la sua attenzione era stata presa, allora Dio parlò. E Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè! Gli rispose: eccomi! Questa è la tipica risposta di chi serve il Signore. Dio disse: non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Perché quel suolo santo? Fino a quel momento era un suolo dove erano passate capre, mucche e altre cose, e ci avevano fatto pure i loro bisogni. Ma ora in quel momento tutto ad un tratto era diventato un luogo santo. Perché era santo? C'era sicuramente la presenza di Dio, perché in quel luogo Dio stava parlando con Mosè. Il luogo dove Dio ti parla è un luogo santo, perché lì c'è la santità della tua chiamata e della tua ubbidienza. Poi aggiunse: io sono il Dio Padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse: ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perezei, gli Ivvei e i Gebusei. Ed ora ecco, il grido dei figli di Israele è giunto fino a me ed ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque, vieni. Permettetemi di dirvi una cosa. Quando il Signore ti parla e parla con te per portare avanti la chiamata che Lui ti ha rivolto, lo fa perché Lui deve rispondere a dei bisogni che ci sono in molte persone. Non lo fa per innalzare te, ma lo fa per rialzare chi è caduto. Lui sta chiamando te, sta parlando con te, perché attraverso di te deve rialzare quelli che sono caduti, quelli che sono senza speranza, per rialzare i peccatori, per fare conoscere ai peccatori che c'è un Dio che li ama. Mi dai la spugnetta? No, la spugnetta. Dio non ti ha chiamato per innalzare te. Oh, perché io ho la chiamata del Signore e aspetto che Lui mi faccia salire sul pulpito per predicare a tutti, così tutti possono vedere che io sono stato chiamato da Dio. Non è questa la chiamata. Dio ti ha chiamato per rispondere ad un bisogno, così come ha fatto con Mosè. Eppure Mosè era Mosè, e la Bibbia parla di lui come l'uomo più mansueto sulla faccia della terra. La Bibbia parla di lui dell'uomo più fedele che ci sia mai stato. Addirittura la sua fedeltà viene associata alla fedeltà del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo, in Ebrei. Mosè fu fedele come servo, ma Gesù lo è stato come figlio. Allora, continuando nella lettura, or dunque vieni, io ti manderò dal faraone. Notate, or dunque vieni e io ti manderò dal faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio, e lui comincia con delle domande, quindi Dio gli parla del mandato che sta mettendo sulla sua vita, io ti manderò, ma a questo punto a Mosè gli vengono le domande. Visto i trascorsi, visto il passato, visto tutte le esperienze negative che ha vissuto. Ma Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Io pensavo di essere qualcuno. Ma la storia, la mia storia, dice che io sono uno dei tanti. Chi sono io per andare? Dio disse, io sarò con te. C'è tanta di quella dolcezza, tanto di quell'affetto. C'è un così forte abbraccio paterno che Dio rivolge in quel momento a Mosè, in questo io sarò con te. Anche se tu non sei nessuno, il semplice fatto che io sarò con te, questo fa tutta la differenza. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Qual è il segno? Io sarò con te. Io sarò con te. E questo è il segno che io ti ho mandato. Perché quando tu sei mandato dal Signore, tutti vedranno attraverso di te Dio. Infatti, quando Mosè arrivava, tutti gli altri vedevano qual era la volontà di Dio attraverso quest'uomo pienamente ubbidiente a Dio. Con te, e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono, qual è il suo nome? In che nome mi devo chiamare? Qual è il suo nome? Che risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono, che tradotto in altri modi significa semplicemente Jehova o l'Eterno. Io sono sempre stato, io sono e sarò sempre Dio. Tutti gli altri potete anche cambiare, ma io rimango sempre Dio. Sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. E l'Io sono non è limitato dal tempo, lui non appartiene al passato, non appartiene al futuro, lui è l'Iddio del presente, lui è l'Io sono, io sono qui, io sono qui, io sono qui, dovunque tu ti trovi, se tu hai questo rapporto con lui personale, Dio è con te, l'Io sono è con te. Verso 15, Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: l'Eterno, il Dio dei vostri padri. E così gli fa comprendere qual è la storia, qual è l'identità che lui ha portato avanti, l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, l'Iddio delle generazioni, della progenie di Abramo. Ha uno scopo e lo porta avanti nel tempo e nella storia, e nessuno lo può fermare, perché lei è l'Io Sono. La storia non la fanno gli uomini, la storia l'ha già scritta Dio. L'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. E notate, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo. Questo sarà sempre il mio nome, col quale sarò ricordato per tutte le generazioni. Poter ripetere ora che noi siamo in Cristo Gesù, il mio Dio, che è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è il Padre del Signore Gesù Cristo, ora in Cristo Gesù è anche il mio Dio. E tu puoi dire: è l'Iddio di Beniamino, l'Iddio di Claudio, l'Iddio di Mauro. E quando parli con le persone puoi dire l'Iddio, quando Mauro parla con le persone può dire: l'Iddio di Mauro ha detto così e io ripeto quello che lui ha detto. In quel momento il Signore conferma quella parola con segni, prodigi e miracoli. Questo è il mio nome in perpetuo, questo sarà sempre il mio nome col quale sarò ricordato tutte le generazioni. Ma non gli dà solo il mandato, perché poi continua con altre domande. E in Esodo capitolo 4, dal verso 1, Esodo 4, Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno quando andrò dai figli di Israele, e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso. L'Eterno quindi gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. Perché lui stava dicendo, in altri termini: io ho bisogno che tu mi dai dei segni. Come dire che tu mi hai parlato, che sei tu che mi mandi? Perché il mandato ha bisogno di cose che si vedono, e Dio non ci lascia sguarniti, senza equipaggiamento, ma Dio ci equipaggia. E Dio non ha detto a Mosè: ma cosa stai dicendo? Stai mancando di spiritualità, ubbidisci a me semplicemente perché ti ho parlato. No, no, Dio gli risponde e gli dice: cos'è quello che hai in mano? E lui rispose: un bastone. Ora non facciamo del bastone un idolo. Dio gli stava dicendo: dimmi che la prima cosa che ti tocca, che hai nelle mani. Dice: un bastone, benissimo, questo ci basta, vai avanti. L'Eterno disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed è un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Tu butti un bastone, quello diventa un serpente. Una cosa inanimata che diventa un animale, tra l'altro un serpente, ed era un serpente pericoloso, velenoso, perché infatti quel serpente ha mangiato i serpenti dei magi d'Egitto. E quindi gli dà questo primo segno: ecco, quando corre butta il bastone e questo sarà un segno che sono io che ti mando. Ma non basta, vai ancora avanti. Allora Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese nella sua mano, esso divenne un bastone. Cioè, come dire, tu sei il padrone di questa situazione. Io ti ho dato il segno, usalo. Non me lo devi chiedere ogni volta, usalo. È a tua disposizione. Sei tu che hai autorità su questo segno. Voglio ricordarvi poi quello che c'è in Marco 16, ma ve lo ricordo dopo. E nella sua mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno è il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. L'Eterno gli disse ancora, come dire, non ti do solo quel segno, ma voglio continuare, voglio proseguire. Ora metti la tua mano nel tuo seno. Ed egli mise la sua mano in seno e poi la ritrasse. Ed ecco che la mano era lebbrosa, bianca come neve. E qui di nuovo Mosè si spaventa. Oi, che succede? Ma l'Eterno gli disse ancora, rimetti la tua mano nel tuo seno. Egli rimise la sua mano in seno e poi la ritrasse dal seno. Ed ecco che era ritornata come la sua carne, completamente sanato. Un segno. Continua. Ora avverrà che, e non ti crederanno e non daranno alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Vai. Ma se essi non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu allora prenderai dell'acqua del fiume, la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai preso dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. In altri termini, l'Eterno gli dà dei segni, non uno ma più segni, che lui aveva l'autorità di gestire. Quando lui decideva di manifestare uno di questi segni perché loro potessero credere alle sue parole, per essere credibile, per essere autorevole, per poter credere in quello che lui stava dicendo da parte del Signore, sappiate che vi sto parlando da parte del Signore. E per farvi vedere che non sto scherzando e che io veramente parlo da parte del Signore, lui metteva la mano qui, la usciva, guardate, e quel lebbroso, guardate ora cosa sono capace di fare, la rimetteva dentro, guarito. Oppure il bastone, davanti alla gente che era lì a dubitare di lui, chissà chi ti ha parlato a te. Forse hai bevuto, hai sentito qualcuno mentre eri ubriaco che ti parlava. E allora lui, voglio farti vedere una cosa, buttava il bastone per terra, diventava un serpente. Poi con il massimo della disinvoltura lo prendeva per la coda, zoom, ecco qua, è di nuovo un bastone. Adesso mi credi? Cosa sono i segni? Sono quell'equipaggiamento che il Signore ci dà per essere credibili e autorevoli quando parliamo. E noi abbiamo l'autorità di usarli per poter fare credere alla gente che ci ascolta che il messaggio che portiamo non è nostro, ma è di Dio. Per questo ci sono dati i segni. Marco capitolo 16. Per favore, prendiamolo. Marco 16, il verso 15. Loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Continua. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Ora, siccome il Signore non vuole che le persone siano nella condanna, ci ha dato i segni per renderci credibili ai loro occhi e alle loro orecchie. Dio non ci ha dato segni come credenti per fare vedere quanto siamo bravi, belli e potenti noi, ma ci dà i segni perché le persone possano credere, perché li ama, perché li vuole salvare. Chi ha creduto, e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Non sta dicendo che accompagneranno i ministri, gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, ma quelli che hanno creduto. Quanti credenti siete qui? Allora ce l'avete i segni. Perché se tu hai creduto, questi segni ti sono stati dati al momento della tua nuova nascita. Così come un carabiniere, quando diventa carabiniere gli danno la divisa, tu quando sei, adesso diciamo prendo solo questo esempio per comprendere, Così quando tu sei nato di nuovo, ti sono stati dati i segni della nuova nascita. Questi sono i segni della nuova nascita. E come credente tu hai l'autorità di usarli, non di tenerteli ben conservati nel portafoglio. Io ce l'ho i segni e facciamo vedere il tesserino. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. E non vedo molto entusiasmo su questo. Nel nome di Gesù scacciamo i demoni. Ed è un segno. Non è un'autorità che è stata data a te in particolare perché tu sei favorito. Tutti quanti noi siamo favoriti in Cristo Gesù. Ma questi segni ci sono stati dati e sono stati dati a tutti i credenti nel momento della nuova nascita per essere credibili e autorevoli davanti a chi ci ascolta e ci osserva. Usali. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti come Mosè. Ma guarda che cosa, come Mosè. Ma vuoi vedere che qui fa riferimento proprio ai segni che Dio diede a Mosè? Sì, perché quando c'è il mandato nella tua vita, i segni funzionano. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se per in mano dei serpenti per poter dimostrare che tu sei credibile, che tu stai portando il messaggio del Vangelo. Anche se berranno mortifero, non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi forse guariranno. E allora com'è? Ditemelo voi. Imporranno le mani agli infermi e questi... E non dipende da quante ore di preghiera hai fatto, perché questo è un segno che ti è stato dato. Usalo, usalo, per favore, usalo. Quando sei davanti ad un malato, non gli mettere solo la mano sulla spalla e guardandolo con compassione gli dici: forza, coraggio. Io pregherò per te, perché così non stai facendo nulla di buono. Questa non è un'opera divina. L'opera divina è: imporranno le mani sugli infermi e tu dichiari la guarigione, sei guarito. Devi imparare ad usare i segni. All'inizio a volte capiterà che qualche volta fai cilecca, perché lì è più il tuo dubbio che la tua fede. Ma se tu rimani fermo, continui a credere e continui a dichiarare: questi sono i segni che mi accompagneranno ogni volta che annuncio il Vangelo alle persone, perché stiamo parlando nel contesto di dover annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Il contesto è: annuncia il Vangelo, annuncia il Vangelo, per favore annuncia il Vangelo. Questo è un comando che ci è stato dato: annuncia il Vangelo, annuncia il Vangelo, annuncia il Vangelo. Cosa ho detto? Ecco. E quando tu annunci il Vangelo, i segni sono lì che ti accompagnano, segni che Dio in persona ha messo sulla tua vita e confermano che la parola che tu stai annunciando è sua, perché Dio conferma la sua parola. Guardiamo il mandato. Per esempio Gesù, anche Gesù ha dovuto obbedire a un mandato, anche lui ha avuto bisogno di essere mandato. Questo ci fa comprendere che tutti quanti noi dobbiamo essere mandati, dobbiamo ricevere il mandato, e il mandato lo riceviamo nel momento in cui ci sottomettiamo, siamo pronti ad ubbidire. Quando tu sei disposto ad ubbidire, pronto ad ubbidire, il mandato comincia a venire sulla tua vita. Quando parliamo di mandato parliamo di equipaggiamento, di segni che funzionano, di potenza divina che comincia a muoversi nella tua vita. E Gesù stesso è stato mandato. Vi leggo molto velocemente alcuni passi della scrittura che parlano di Gesù che è stato mandato e come lui ubbidisce al mandato divino. Luca 4,18: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Poi dice: mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Stupendo, meraviglioso. Sapete che Gesù è stato mandato per fasciare, per guarire i cuori rotti. E se c'è qualcuno qui che ha il cuore ferito, che ha il cuore rotto, sappi che Gesù è stato mandato dal cielo per guarire il tuo cuore rotto. Poi ancora, Matteo 14,10: chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Gesù sta dicendo una cosa molto importante, che quando noi andiamo nel suo nome e ubbidiamo al mandato che lui ci ha rivolto, quelli che ci ricevono, ricevono Cristo Gesù in persona, così come quelli che non ci ricevono, non ricevono Gesù, perché noi stiamo rappresentando Lui, perché camminiamo nel Suo nome. Il mandato significa che tu rappresenti qualcuno, rappresenti l'autorità di qualcuno. Tu sei, un termine che la Bibbia usa e che a me piace moltissimo, tu sei un ambasciatore. E l'ambasciatore è colui che rappresenta la nazione in terra straniera. Noi rappresentiamo l'autorità del Signore Gesù Cristo qui sulla terra. Tu rappresenti il regno di Dio qui sulla terra. Infatti Gesù comandò i discepoli dicendo: andate e quando arrivate dite: il regno di Dio è arrivato fino a voi. Perché loro rappresentavano Cristo Gesù e il regno di Dio. Chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. Quando le persone vi ricevono per quello che state portando, riceveranno il premio. Ecco perché è importante usare i segni, perché le persone devono ricevere il premio attraverso i segni che funzionano. Devono ricevere la guarigione, devono ricevere una liberazione, devono ricevere il cuore rotto che viene fasciato e guarito, devono ricevere una potente operazione nella loro vita, devono ricevere una risposta. Quello è il premio. E quando le persone ricevono noi nel nome di Gesù, stanno ricevendo anche il premio di chi noi rappresentiamo. Giovanni 4,34. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Ubbidire al mandato significa non fare più le cose di testa nostra, ma tu fai tutto quello che ti è stato comandato. Comandato. Siete ancora con me? E di compiere l'opera sua. Giovanni 5,24: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Poi ancora Giovanni 6,38: poiché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se tu sei stato mandato, tu devi camminare secondo la parola di chi ti ha mandato. Tu non rappresenti più te stesso, tu rappresenti colui che ti ha mandato. E se tu rappresenti lui, lui conferma te con quei segni che funzionano in un modo straordinario. Giovanni 12,44: or Gesù gridò e disse: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Quando voi annunciate il Vangelo, le persone non stanno credendo in voi, ma stanno credendo in colui che ti ha mandato, cioè Cristo Gesù, il Signore. Ora voglio farvi vedere i quattro componenti del mandato, o le quattro componenti del mandato. Quando noi riceviamo il mandato è perché prima di tutto siamo stati chiamati, poi perché c'è una relazione, quindi ci viene data una missione e quindi c'è un servizio che dobbiamo compiere. Questo è quello che noi vediamo in Marco capitolo 3, il verso 13. Marco 3, verso 13. È pronto? O lo leggo? Eccolo. Poi egli salì sul monte, chiamò presso di sé quelli che volle. Allora, vedete, la prima cosa è la chiamata. Chiamò presso di sé quelli che volle. Tu sei stato chiamato. Il Signore ti ha chiamato presso di sé. Ed essi si avvicinarono a lui. Lui ti chiama. Ma la mia domanda verso di te è: tu ti stai avvicinando a lui? Avvicinarsi significa, come ha fatto Mosè, che era attento a quello che stava succedendo. Ma voglio capire di più, voglio avere più rivelazione, voglio conoscere di più la grandezza di Dio. Ma poi notate, allora, prima di tutto la chiamata, poi secondo, quindi ne costituì 12 perché, ditelo voi a voce alta, stessero con lui, relazione. Alla chiamata deve seguire la relazione. Tu devi stare con lui. Per quale motivo il Signore ti chiama? Qual è la prima motivazione della chiamata del Signore? Perché tu possa stare con lui per ascoltare lui. E potesse quindi, terzo, la missione, potesse mandarli a predicare. Continua. E avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare i demoni. Il servizio, il nostro servizio è predicare e guarire le infermità e scacciare i demoni. Questo è un servizio. L'uso dei segni è per servire al suo mandato. E quando tu fai queste cose, tu stai semplicemente servendo il Signore. Questo è servizio. I discepoli ricevono un mandato all'inizio che è un mandato transitorio da Gesù. In Matteo capitolo 10, dal verso 1, lo leggo io in fretta, tanto lo conoscete questo passo. Poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Però c'erano delle limitazioni, perché era un mandato transitorio. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini: non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, perché per questo era venuto inizialmente Gesù, per Israele. E prima di tutto doveva essere fatto un servizio verso Israele, verso la casa di Davide. Quindi era un mandato transitorio. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Notate, Gesù non dice provate a pregare per le persone che stanno male, per i malati, per i lebbrosi, cercate in qualche modo di venire incontro ai loro bisogni, alla loro difficoltà. No, no, Gesù dà degli ordini ben precisi. E dice loro: guarite gli infermi. È un comando quello di guarire gli infermi, così come è un comando mondare i lebbrosi, così come è un comando risuscitare i morti, così come è un comando scacciare i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La stessa cosa fa con i 70, perché non è che si è fermato ai 12 come se era una cosa solo per i 12, ma Gesù stava istruendo, stava equipaggiando discepoli perché potessero andare per rappresentare il regno di Dio. E quindi poi manda i 70. In Luca capitolo 10, dal verso 1 in poi, c'è tutto quello che lui dice ai 70, le stesse identiche cose. Però poi, dopo, dà un mandato definitivo. Quello era il mandato transitorio per i discepoli mentre erano con Gesù. Però la cosa stupenda, straordinaria è, fratelli cari, che quel mandato non era solo per i discepoli mentre erano con lui. Loro stavano imparando, e siccome loro dovevano trasmettere a tutti gli altri discepoli che sarebbero venuti quando la Chiesa sarebbe sorta dopo la sua resurrezione, allora loro dovevano imparare, e hanno imparato direttamente da Gesù. E quando sono stati riempiti di potenza dall'alto, loro da quel momento hanno cominciato a camminare con un mandato definitivo, insegnando tutti gli altri a camminare nella stessa maniera. Il mandato definitivo lo vediamo in quello che abbiamo già letto in Marco capitolo 16, il verso 15. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è il mandato che abbiamo, predicare il Vangelo ad ogni creatura. Non c'è qualcuno a cui non si può predicare il Vangelo. No, a quello, no, quello sicuramente quello non ascolta. Non limitate Dio, non limitate la grazia di Dio. E se quelle persone in quel momento dimostrano avversità, ti mettono davanti delle difficoltà, usa i segni. E se sai che dietro a quella persona in quel momento stanno agendo degli spiriti ingannatori, scaccia i demoni. Ma fallo con intelligenza, perché Dio ama le persone, le vuole salvare, e Dio ti darà in quel momento anche la sapienza di come devi agire. Ricevi da Lui parole rivelatrici, ricevi da Lui quella parola che potrà finalmente aprire il cuore di quella persona alla verità. Ma Matteo, anche Matteo capitolo 28 versi 18 a 20 ci dice anche, ci parla del mandato definitivo. Matteo 28 18 20 Matteo 28, e chiudiamo con questi versi. Preso? No? Lo leggo io? Matteo. Eccolo. Poi Gesù si parlò loro dicendo: ogni potestà, ogni autorità, ripeto, ogni autorità. Lui non è limitato, perché Lui ha tutta la potestà, tutta l'autorità. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E quindi dà il mandato alla Chiesa: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Verso 20. Insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora, io ogni tanto mi faccio vedere. In questo mandato il Signore è con noi giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, perché noi stiamo rappresentando Lui, e ogni giorno Lui è con noi per confermare la parola che noi predichiamo con i segni, i prodigi e i miracoli. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. E ci alziamo. Alleluia. Oh Signore, noi vogliamo obbedire al mandato, noi vogliamo andare con il mandato. Sappiamo che senza mandato non possiamo fare nulla, senza di Te non possiamo fare nulla. Ma Signore, noi vogliamo ricevere il mandato stasera. E io, Signore, come tuo servo, come tuo rappresentante, in qualità di apostolo, voglio rilasciare questo mandato a tutta la Chiesa. Voi ricevete il mandato di annunciare il Vangelo ad ogni creatura, ad ogni persona. Non abbiate vergogna, non abbiate timori, non siate timidi, perché se volete vedere la salvezza di quelle persone dovete annunciargli il Vangelo, perché senza Vangelo non c'è salvezza. Voi ora avete il mandato, ricevete il mandato di predicare il Vangelo ad ogni creatura con i segni che vi accompagnano. Giuseppe, ci sono segni che Dio ha messo nella tua vita che ti accompagnano per trasformare il luogo dove ti trovi da luogo di oppressione in luogo di salvezza. Ubbidite al mandato che il Signore vi mette addosso in questo momento. È come un mantello che sta venendo su di voi, è un mantello che si posa su di voi. Ricevetelo, ricevetelo, ricevete questo mantello su di voi.